Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo il grande comando del Signore Gesù: fate questo in memoria di me. Chiediamo al Signore, non soltanto nell'Eucarestia, di ricordarci di Lui, ma in ogni momento, in ogni occupazione, in ogni pensiero. Al Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, versetti 32-36. Molti della folla credettero in Lui e dicevano: il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui. I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di Lui. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e insegnerà ai greci. Che discorso è quello che ha fatto: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire? Parola del Signore. Ecco, i pochi versetti che oggi consideriamo mi pare che aggiungono, confermano l'enigma di Gesù e anche l'enigma delle sue parole, le diverse interpretazioni che le parole di Gesù suscitano. Già si vedeva nel brano precedente, ecco, e anche in questo brano. Ecco a voi la parola.
Mi sembra che il primo versetto di oggi, il 32, si colleghi a entrambi i versetti precedenti, il 30 e il 31, che abbiamo già meditato ieri, perché innanzitutto conferma che i farisei e i capi dei sacerdoti non temevano la folla, tanto che mandano le guardie per arrestarlo. E infatti nel versetto 30 diceva: nessuno riuscì a mettere le mani su di lui. Penso che si possa pensare perché c'era una mano di Dio che non lo permetteva, perché non era giunta la sua ora. Mentre c'è la gente che parla sottovoce, come se avesse paura dei capi. E poi la gente dice queste cose, dice di lui, e queste cose sono quelle del versetto 31: il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui. Ne abbiamo già parlato ieri, ma volevo anche sottolineare che in fondo le scritture, questa era anche gente di fede, perché le scritture confermavano che la venuta del Messia sarebbe stata accompagnata da segni grandiosi. E per esempio, a proposito del paralitico a cui si collega qui, si può dire che Isaia 35, il versetto 6, dice: lo zoppo saltellerà. E poi, per quel che riguarda il discorso enigmatico di Gesù, ho trovato che Gesù ripete diverse volte, secondo il Vangelo di Giovanni, questo concetto: rivolto sia alla folla sia ai giudei, e poi tre volte rivolto ai discepoli, tanto che qualcuno ci vede la conferma, ci vede come il collegamento con i tre annunci della passione di Giovanni ai capitoli 8, 9 e 10.
E abbiamo già visto al versetto 27 che si chiedono: ma da dove viene Cristo? Quelli di Gerusalemme facevano questa domanda, e i capi appunto si chiedono ora: ma dove va costui? Mi sembrava che questi due interrogativi sull'identità di Gesù, così ancora molto nascosta, e da dove viene, dove va, siano simmetrici. Non sappiamo da dove è venuto e non sappiamo dove va. Questo sono pensieri un po' staccati, ma non mi sembrava di sottolineare questa cosa. Il versetto 23 invece mi pare che Gesù incominci a parlare della sua partenza, alla quale ormai manca poco, ecco. Ma questo discorso di addio già, cioè lo vedremo poi completo ai capitoli 14 e 18 dell'ultima cena, il discorso appunto che si concentra tutto sul ritorno del Padre, ritorno al Padre, ecco. E è un chiaro annuncio comunque della morte e dell'innalzamento. Ma quello che mi fa più impressione è il versetto 34, quando appunto dice: mi cercherete e non mi troverete. Intanto ne sono anche segnati a margine i testi biblici, ecco, dove ricorre molto con frequenza cercare e trovare, ecco, per dire il rapporto dinamico tra il popolo e Dio. Osea, uno tra i tanti, anche poi c'è Amos, e dice: andranno in cerca del Signore ma non lo troveranno. Perché? Perché essi sono stati sleali verso il Signore, e perché il Signore quindi si è allontanato da loro. È molto forte questa, quindi per questo forse che non possono tornare, perché si sono staccati dal Signore. Ma mi sembrava che qui nel contesto del Vangelo abbiano un significato di avvertimento, ecco, per chi tenta di metterlo a morte. Questo lo dice ai giudei, ma al capitolo 13, questo che mi fa impressione, lo dice agli apostoli. Al capitolo 13, versetto 33, dice: figliuoli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, quindi si riferisce a questo episodio, ora lo dico anche a voi: dove io vado, voi non potete venire. Io rimango un po' così. Per questa parte qui mi sembrava, nel capitolo 13, mi sembrava di poter dire che non possono, voi non potete venire, ma l'amore tra voi fa sì che io sia sempre con voi, quindi mi troverete in questa forma. E qui ai giudei, sì, secondo Osea dice: essi sono stati sleali verso il Signore. E l'ultima notazione, il versetto 35, i giudei fanno un'ipotesi: ma non starà forse andando verso i greci? L'avevamo già visto appunto per questo testo. E mi chiedo ancora: questi greci sono i pagani? Cioè fanno un'ipotesi, intravedono la possibilità che Gesù lasci Israele e vada verso i pagani? Perché mi sembra che non siano ebrei ellenistici questi, ma sono proprio i pagani. Allora la conferma l'abbiamo appunto quando a Filippo chiedono: Signore, ti vogliono, vogliono vederti, e Gesù, ecco, vede questo come lo scatto iniziale che è venuto allora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Quindi questi fanno un'ipotesi in un certo senso, questi greci sono i pagani che loro intravedono che Gesù sta andando là e quindi loro non possono andare. No.
Mi aveva colpito in questo, quello che abbiamo letto fino adesso di questo capitolo, questo ricorrere dell'espressione colui che mi ha mandato, chi mi ha mandato è veritiero, cioè questa espressione colui che mi ha mandato mette, cioè un giro di parole per dire certo o Dio o più nel caso di in questo Vangelo il Padre, perché è ancora più forte, insomma, significativo della relazione intima di Gesù con Dio il termine Padre. Comunque questo giro di parole per dire però una cosa importante, perché dice la provenienza, l'origine, ma dice anche quello che è lo scopo, il mandato, la missione. E questa missione, penso che, cioè, perlomeno un aspetto della missione lo troviamo, penso, nel versetto 28-29, in quel dire voi non lo conoscete, io lo conosco, perché è lì, insomma, probabilmente il nodo, la difficoltà che c'è, insomma, nel popolo, in alcuni perlomeno, di riconoscere Dio, ma di riconoscere ovviamente Dio in Gesù, il Messia in Gesù. E il senso dell'origine così misteriosa lo ritroviamo anche in questo brano di oggi, non si sa, no? Non si sa dove vive, non si sa neanche dove va. E quello che però è importante forse è questo perché è stato inviato da colui, perché è stato mandato, perché il tempo è breve, c'è un tempo che è quello della il loro tempo, come aveva detto anche con i fratelli, il mio tempo, mia ora non è ancora questa, ma voi siete nel tempo, che è il tempo del pentimento, fin tanto che c'è ancora che si sta per compiere, ecco, la piena rivelazione di Gesù, quando sarà il suo tempo.
Io trovo questo capitolo 7 piuttosto difficile, perché lo sento un po' inafferrabile, cioè non c'è nessun insegnamento, questo l'ho già detto, ma se non i versetti 37 e 39, e quindi gira intorno a che cosa? Gira intorno all'opinione di Gesù, su Gesù. E poi, insomma, mi sembra importante notare e tenere presente, più che notare, che tutto questo episodio, tutti questi fatti avvengono a Gerusalemme durante la festa delle capanne, e bisogna andare avanti, cioè anche il discorso sul... anche il miracolo del cieco nato, tutto avviene in questa festa. Direi che la festa delle capanne si chiude, ecco, al capitolo 10, versetto 21, alla fine del discorso sul cieco nato. Quindi è tutto un riferire di dell'Evangelista di ciò che è avvenuto a Gesù in questa salita importante per la festa delle capanne. E si può anche sintetizzare collegandolo anche al capitolo 5, che era probabilmente la festa precedente. Si potrebbe tenere insieme tutta questa sezione, quindi escludendo il capitolo 6, 5, 10, 21, come il ministero o l'annuncio o la rivelazione di Gesù a Gerusalemme e il suo anche rifiuto in prevalenza e il suo rifiuto. Questo mi sembra importante perché illumina un po', se si può dare questo titolo, allora illumina tutti i discorsi. E oggi, nella pericope di oggi, si dice che i sacerdoti e i farisei mandano guardie ad arrestarlo. La risposta di Gesù è questa: per poco tempo rimango con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Cioè Gesù sa che la sua morte, il suo essere tolto di mezzo, avverrà a suo tempo e non sarà per volontà di uomini, per così dire, ma sarà il suo ritorno al Padre una volta compiuto il suo ministero. Quanto equivoco, insomma, quello che si chiedono i giudei, andrà forse tra i greci? Mi sembra come una frase che l'Evangelista riporta, perché di fatto si rivelerà profetica, cioè una frase che loro hanno detto, non capendo quello che lui dice, che però poi diventa, dice, guarda, proprio avevano detto proprio questa cosa e questo si avvera. Al capitolo 11 c'è quell'incontro di Gesù con quelli che, i greci che vanno da Filippo e dicono vogliamo vedere Gesù.
Sì, è un capitolo introduttivo forse, tutta la sezione fino coperta dalla festa delle capanne. E forse anche oltre poi, perché la stessa tematica si trova anche nella seconda parte del capitolo decimo, dove siamo invece esplicitamente nella festa della dedicazione, quindi alquanto più in avanti, d'inverno. E comunque c'è un arco che unisce tutto, il capitolo settimo è forse introduttivo, mostra, io credo, il contesto pericoloso per Gesù in Giudea, insieme al grande successo di Gesù in Giudea, dove ha tanti discepoli, come suppone l'intervento dei fratelli all'inizio, tu devi fare le cose che fai, cioè i miracoli. È inutile che tu li faccia in Galilea, dove sei in un certo senso, ecco, a casa tua, e devi farli in Giudea, dove tutti i tuoi discepoli, ecco, vedono. Quindi mi sembra che il fatto che Gesù abbia un grande successo e accresce anche il pericolo, ecco. E poi le diverse posizioni che qui sono ricordate, e quindi l'enigma, ecco, della origine di Gesù fino al testo di oggi. Ora, c'è anche una certa complicazione, come ricordava Sara prima, indubbiamente, che sono testi complessi probabilmente. Facciamo un esempio, in questo caso emerge, non è che a noi interessa forse molto, però è solo per una parentesi. Noi vediamo che compaiono sommi sacerdoti e farisei nel versetto 32, e questi sommi sacerdoti e farisei, che insieme è la prima volta che compaiono nel Vangelo di Giovanni, mentre abbiamo qualche altro caso in cui ci sono i farisei per conto loro che agiscono. Qui sono i sommi sacerdoti e i farisei, torna altre due volte, mi pare, più avanti. Questa combinazione, che ricorda anche i Vangeli sinottici, insomma, i sacerdoti sono i detentori dell'autorità e del potere, sono poche famiglie, 5-6 famiglie di nobili, ecco, estremamente abbienti, che hanno sono il potere politico anche oltre che quello religioso. I farisei sono un'altra cosa, ma in certi momenti vediamo che sono uniti certe missioni, come qui. Poi troviamo al versetto 35 improvvisamente i giudei. Chi sono? Anche qui non sono il popolo, I giudei qui è l'uso delle autorità. Il fatto che le autorità, si deve presupporre le stesse autorità, prima sono indicate come i sommi sacerdoti, i farisei, e poi sono indicate come i giudei, mostra, secondo alcuni, io credo che non abbiano torto, che ha avuto più edizioni il Vangelo. Il Vangelo, un'edizione successiva, le autorità sono chiamate i giudei, come vediamo in diversi capitoli. I giudei avevano paura dei giudei, parlavano sottovoce per paura dei giudei, cioè delle autorità. ecco, che avevano già stabilito, dice il capitolo 9, che se uno l'avesse riconosciuto come Messia sarebbe stato cacciato dalla sinagoga, eccetera. Invece i giudei, vediamo, ecco, dalla stessa, il fatto che siano chiamati in due modi diversi probabilmente mostra, ecco, mani diverse. Però, detto questo, a me sembra che l'espressione che troviamo, l'indicazione al versetto 33, vado da colui che mi ha mandato, e soprattutto il versetto 34, mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non siete capaci di venire, mi sembra una ulteriore indicazione nascosta, sempre enigmatica, della sua appartenenza a un mondo che non è quello umano. Il fatto stesso che lo dica anche ai discepoli poi lo conferma, secondo me. Non è che ai discepoli sia diverso. Sotto questo aspetto sono tutti uguali. Cioè nessuno è capace di andare dove va Gesù. Cioè in cielo, perché solo chi è disceso dal cielo è capace di andare in cielo. Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo. Cioè l'origine celeste di Gesù, o divina se vogliamo, ecco, l'origine celeste di Gesù è indicata anche in questo modo. Voi non siete capaci di venire. Questo è anche i discepoli. Cioè, nessun uomo è capace di andare dove va Gesù. Nessuno. E qui c'è il mistero che è sempre ricorrente e rimane nascosto anche agli apostoli, anche se poi nell'ultima cena Gesù li incoraggerà, spiegherà, anche se loro rimangono tristi e non comprendono, spiegherà e gli chiedono dove vai. E qui c'è l'indicazione sempre che la morte di Gesù è il suo andare a Dio, il suo andare al Padre, è la sua vittoria e non è la sua sconfitta, il suo venir meno. Quindi vado colui che mi ha mandato e vado nel luogo in cui voi non siete capaci di venire. Sentiamo il Signore con fiducia e con perseveranza la nostra preghiera, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Sì, con fiducia preghiamo per tutto il mondo, come ci ha insegnato il Signore, perché per la preghiera dei Suoi discepoli siano abbreviati i giorni di tribolazione, i giorni delle doglie, del parto, i giorni di guerre, di carestie, di calamità. Preghiamo. Preghiamo per tutta la Chiesa, perché porti con grande fedeltà, umiltà e coraggio l'annuncio a tutti i popoli. Preghiamo. Preghiamo per l'unità delle Chiese, in particolare in questo momento in cui il mondo è in guerra. Ci sono tante guerre piccole, ma c'è anche una guerra grande che coinvolge tanti paesi, perché la Chiesa sia testimone di riconciliazione, di unità. Preghiamo. Preghiamo per tutti quelli che operano nella cosa pubblica, che sono responsabili delle nazioni, sono responsabili delle sorti dei popoli, perché abbiano timore di Dio. Preghiamo. Preghiamo per la nostra Chiesa di Bologna, il nostro arcivescovo, il suo compito nei confronti della Chiesa italiana e nei confronti della città, anche della parte laica della città. Preghiamo. Preghiamo per la nostra famiglia oggi, in questi due giorni che sono anche di pellegrinaggio e di comunione per alcuni di noi, perché il Signore accompagni, dia ore
liete, di comunione, di unità. Poi preghiamo sempre portando giorno per giorno i nostri ammalati più gravi, in particolare ricordando Patrizia, Adriana e tutti gli altri. Preghiamo.
Pare che oggi, diceva Stefano, che decidono per Don Ubaldo, decidono i medici per Don Ubaldo, quindi preghiamo per che siano illuminati nelle loro decisioni. Preghiamo.
Preghiamo per noi, perché il Signore ci dia la fede e la forza di vivere quanto proclamiamo. Preghiamo. Oggi è il ricordo della morte di Michele, che fu l'elettricista che fece dei lavori in questa chiesa circa 25 anni fa e morì di morte violenta. Preghiamo.
Preghiamo per tutti noi, l'umanità, per riuscire a cogliere l'opportunità del tempo che abbiamo a disposizione. Preghiamo.
Preghiamo anche per Tonino, perché il Signore lo illumini e gli dia la pace per le decisioni che forse dovrà prendere per Adriana, perché sia sostenuto anche dalla nostra preghiera, dal nostro ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. O Dio nostro Padre, accresci in noi la fede e la certezza che Tu sempre ci ascolti nel Tuo Figlio, il Signore Gesù, che con Te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.